Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Desidero ringraziare di nuovo Radio Maria per avermi dato questo spazio per poter parlare delle malattie genetiche e dei problemi correlati che vivono le famiglie in cui c'è un malato di malattie genetiche che, come tutti sanno, sono storicamente sempre considerate come delle malattie incurabili o estremamente gravi. Questo effettivamente deriva un po' dal nostro approccio alla malattia e le cose non stanno proprio così, anzi, in molte situazioni ho scritto anche un libro che si chiama Personaggi illustri e malattie genetiche. Ho dimostrato che una persona può riuscire a condurre una vita normale e addirittura diventare importante malgrado abbia una malattia genetica. Il tema di oggi riguarda il linfedema primitivo o primario e nella sua forma prenatale l'igroma cistico benigno a regressione spontanea. Questo tema sarà trattato assieme ad altri due ospiti, il primo è il professor Sandro Michelini che si collegherà più avanti e che tratterà il tema degli aspetti di diagnosi e di cura del linfedema primario e poi del presidente dell'Associazione dei Malati SOS Linfedema, il dottor Francesco Forestiere, con il quale abbiamo avviato un progetto per informare tutti i centri di diagnosi prenatale e anche le famiglie del igroma cistico benigno a regressione spontanea, in quanto ancora oggi, pur essendo una malattia benigna a regressione spontanea, viene purtroppo indicata in diagnosi prenatale come una condizione che porta all'aborto e da varie casistiche pubblicate, una delle più famose con la quale noi collaboriamo del professor Noia, si sono avuti casi nati perfettamente sani con una vita assolutamente normale, malgrado avessero avuto l'igroma cistico in fase prenatale, superiori al 70% fondamentalmente. Dunque, salvare vite umane in questo caso passa anche dal informare in maniera corretta sui problemi legati a una malattia genetica che può spaventare se non viene diagnosticata in maniera corretta e le informazioni date in maniera completa e corretta. Ecco, di conseguenza adesso inizio a trattare il tema dell'infedema primario, poi chiederò una pausa per vedere se riusciamo a collegarci anche con gli altri due professori. Il linfedema primario è una malattia che può comparire sin dalla nascita o nei primi anni di vita, diciamo che l'esordio della malattia può essere sino ai 40 anni, a seconda della forma coinvolta. Esistono varie forme di linfedema primario. Il linfedema primario è dovuto all'accumulo di fluidi negli spazi interstiziali, in particolare nel sottocutaneo, dovuto a un deficit di riassorbimento della linfa che a seconda delle indagini che vengono effettuate può essere dovuto o a un deficit di formazione della trama vascolare linfatica in un'area del corpo, oppure a un deficit nel funzionamento della trama vascolare linfatica in quella determinata area del corpo. Il linfedema primario è una malattia molto rara che viene spesso confusa con il linfedema secondario, cioè una malattia invece molto comune che compare alle persone dopo intervento chirurgico e il meccanismo comunque è molto simile, cioè vorrei spiegare anche perché il linfedema compare dopo alcuni interventi chirurgici. Uno degli interventi chirurgici che più storicamente si associa alla comparsa del linfedema è la mastectomia per il tumore mammario nella donna. Questo tumore normalmente viene asportato asportando anche tutte le stazioni linfonodali sottoascellari e di conseguenza, terminato l'intervento chirurgico, una volta guarita, diciamo così, la ferita, si viene ad avere in quell'area del corpo una mancanza di stazioni vascolari, linfatiche e stazioni linfonodali che possono assorbire il fluido che viene normalmente accumulato nel sottocute. Questa carenza porta di conseguenza a un edema linfatico e questo edema linfatico va poi curato con le varie terapie dopo una serie di esami che fa per esempio in maniera molto qualificata il professor Michelini, che tra l'altro ha anche avuto l'incarico di presidente della Società di Linfologia Europeo. Europeo della Società di Linfologia. Il linfedema primario condivide il meccanismo fisiopatologico, cioè che è sempre un accumulo di linfa nel tessuto sottocutaneo, ma la causa è completamente diversa. Nel linfedema primario c'è un deficit di formazione dei vasi linfatici o di funzionamento dei vasi linfatici stessi. Esistono condizioni per cui uno può avere un linfedema primario, ma questo compare per esempio dopo la pubertà o subito prima della pubertà. Questo accade perché il processo di formazione e di riassorbimento dei fluidi sottocutanei è regolato da un processo molto complesso che ha una sua compliance, cioè vale a dire che è in grado di permettere entro certi limiti un meccanismo di autoregolazione e a volte, cioè il difetto che ha portato alla malformazione dei vasi linfatici è lieve, per cui la malattia si palesa a seguito ad esempio di un trauma o di una piccola infezione e poi però non regredisce più. Anche questo comunque è un linfedema primario e la diagnosi di linfedema primario viene fatta con un esame che è fondamentale ancora oggi, che è la linfoscintigrafia. L'esame infatti per diagnosticare il linfedema primario è sicuramente la visita medica effettuata da uno specialista in linfologia a cui segue la linfoscintigrafia e più recentemente si è iniziati anche ad applicare la linforisonanza per studiare il meccanismo praticamente di funzionamento di questi vasi. Una volta appurato che c'è un malfunzionamento anche dovuto a delle malformazioni dei vasi linfatici, deve iniziare poi quello che è l'approccio terapeutico. È un approccio molto complesso, e adesso anche in Italia stanno nascendo dei centri di eccellenza, gli approcci sono comunque molto diversi l'uno dall'altro e la cosa molto difficile per il paziente è sapere, a seconda del tipo di linfedema che ha, a quale approccio, diciamo così, a quale cura accedere. Esistono delle terapie sperimentali di tipo chirurgico, a cui seguono altre terapie di tipo medico, oppure esistono degli approcci, diciamo così, prettamente medico-riabilitativi. Chiaramente il risultato e l'efficacia dipendono molto dal piano che viene fatto di terapia dopo aver studiato nei dettagli la fisiopatologia dell'edema linfatico e uno studio accurato praticamente dei meccanismi che possono portare alla sua risoluzione. Il nostro gruppo è stato il primo gruppo in Italia che si è occupato di mettere a punto il test genetico per questa malattia e abbiamo pubblicato anche la più grande casistica a livello nazionale di studio genetico di queste forme primarie e a livello europeo la nostra casistica è piazzata al terzo posto e a livello mondiale comunque siamo tra i primi 7-8 centri come casistica di studio genetico di questa patologia. I geni coinvolti nella genesi dell'infedema primario sono tutti geni che hanno un ruolo fondamentale nella linfangiogenesi, cioè nella formazione dei vasi linfatici, e questo è molto importante anche perché esistono centri di ricerca che stanno studiando attraverso le biotecnologie di ricostituire dei vasi linfatici in vitro per poterli poi reimpiantare nella persona laddove viene identificata effettivamente un'area con un deficit di vascolarizzazione linfatica. Devo dire che questi studi sono ancora in fase sperimentale anche perché oggi è possibile costituire in vitro un vaso linfatico, ma però questo vaso linfatico manca di una delle funzioni fondamentali che è la peristalsi linfatica dovuta non alla struttura del linfotelio, ma dovuta alla struttura muscolare del vaso che non è ancora stato possibile ricostruirla in vitro. Esistono però gruppi anche italiani che per esempio l'Istituto di Ricerca del San Raffaele di Milano che sta studiando in maniera molto impegnativa questo fronte. I geni coinvolti sono innanzitutto il VEGFR3 che è un recettore di un fattore di crescita vascolare linfatico e la cui mutazione porta alla forma più classica di linfedema primitivo che è la sindrome di Milroy. È un linfedema che compare alla nascita o nei primi anni di vita e non si associa ad altri disordini dell'organismo. Abbiamo poi un secondo gene che è un gene che ha una funzione regolativa, si chiama FOXC2. Questo gene è un gene che coordina il funzionamento di tanti altri geni della matrice extracellulare e si è mutato da origine a una sindrome che si chiama sindrome di linfedema distichiasi, in quanto nel 70% dei casi circa risulta associato il linfedema a un arto, che può essere una gamba o un braccio, anche a una doppia rima ciliare. Abbiamo poi un'altra decina di geni che sono implicati in maniera minore nell'infedema primario, fino ad arrivare a forme genetiche di linfedema primario associate ad altre patologie, come nella sindrome di Ennecam, dove all'infedema si associa la leucemia e in questo caso effettivamente il disordine del linfedema è quasi minoritario come importanza rispetto al rischio di sviluppare una leucemia se risulta mutato il gene implicato. Il nostro laboratorio ha anche iniziato a effettuare degli studi funzionali sul gene FOXC2 per capire come mai questo gene, che ha una funzione regolatoria nel nucleo di espressione di altri geni, se mutato in determinate aree portasse, diciamo così, alla manifestazione dell'infedema. E il nostro studio, che è stato pubblicato su OncoTarget, ci ha permesso innanzitutto di dimostrare come mutazioni in domini diversi di questo gene comportassero una attivazione di tutti quei geni della matrice e un deficit della risposta vascolare linfatica, che da una parte portava effettivamente a una ipoplasia vascolare linfatica, dall'altra promuoveva addirittura la tumorigenesi. Questo dato pubblicato su OncoTarget appunto ci ha permesso anche di aumentare le conoscenze su uno degli elementi che si conoscevano da tempo, e cioè che le persone affette dall'infedema primario con alcune mutazioni, in particolare nel gene FOXC2, sono maggiormente predisposte anche al cancro. Ed effettivamente questo è un dato importante, utile, questa ricerca, perché ci permetterà in futuro di capire chi è maggiormente predisposto, così da inserirlo anche in protocolli di prevenzione più stringenti per questa patologia. Quando il nostro gruppo ha iniziato ad occuparsi di linfedema, le conoscenze in Italia erano veramente molto ridotte e pensate che a livello ministeriale il linfedema era registrato come malattia estetica, e nel senso che veniva considerato storicamente solo come un problema estetico, senza tener conto che il linfedema, per le sue complicanze, è una malattia mortale, in quanto può esitare in setticemie e shock settici. Sono molto predisposti i malati di linfedema primario ad infezioni agli arti, se non curati. È una malattia che in alcuni casi appunto è correlata anche alla predisposizione al cancro, è una malattia che se non curata può portare alla necessità dell'amputazione dell'arto, dunque è tutto tranne che un problema estetico. Grazie al professor Michelini, che essendo impegnato a livello europeo e mondiale nella società di linfologia europea e mondiale, e grazie al presidente dell'associazione dei malati, si è fatto un lavoro molto capillare di pressione verso il Ministero della Salute per il riconoscimento dell'infedema primario come malattia rara, e il risultato maggiore ottenuto è stato quello di vedere riconosciuta questa patologia come malattia rara sostanzialmente. Nei nuovi LEA infatti è stato inserito come malattia rara. E una riclassificazione della patologia, come già lo è in tutti gli altri paesi d'Europa, che non è assolutamente un danno estetico, ma che è una patologia effettivamente vascolare molto importante e che necessita di cure appropriate per non degenerare. Su questi poi sono stati fatti ampli studi che dettaglierà meglio il professor Michelini, anche su come un malato di linfedema possa condurre una vita regolare se curato bene e se trattato subito quando compaiono delle complicanze che possono essere o infettive o di altro tipo. E il nostro impegno dall'infedema, dopo aver iniziato a studiare la casistica italiana e promuovere l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza facendo inserire il linfedema primitivo tra le forme appunto di malattie rare da tutelare come malati, si è spostato anche a studiare, diciamo così, la fase prenatale. Noi siamo un centro cattolico e naturalmente abbiamo fatto tutto un lavoro perché riteniamo che oggi la diagnosi prenatale sia troppo sbilanciata in favore dell'aborto piuttosto che in favore anche della ricerca di una cura per la malattia una volta identificata, come dovrebbe essere d'altronde nella missione del medico. Il nostro impegno si è dunque rafforzato nello studio delle fasi prenatali dell'infesima e abbiamo visto come alcuni linfedemi prenatali potessero apparire o diciamo così sovrapporsi a una malattia già nota che si chiama igromacistico. Il igromacistico è una malattia che viene diagnosticata in fase prenatale e che comporta la formazione di un edema retronucale visibile all'ecografia prenatale, che può essere associata a malattie cromosomiche molto gravi, come sono ad esempio le sindrome di Down o altre, ma può essere anche associata alla forma benigna dovuta a mutazioni dei geni correlati all'infedema o correlati alle malformazioni vascolari primitive. Noi pertanto riteniamo che differenziare l'infedema benigno, cioè quello a risoluzione spontanea, dall'infedema, diciamo così, invece che è associato a gravi sindromi, possa essere di aiuto per salvare tantissimi feti che oggi purtroppo con la diagnosi prenatale vengono indirizzati all'aborto e che se vi fosse il tempo di poterli seguire per più settimane si vedrebbe che invece la malattia va verso una regressione spontanea e una completa guarigione. Ecco, a questo punto chiederei una piccola pausa, se è possibile, per vedere di collegarsi anche con gli altri colleghi. Presento dunque dottor Francesco Forestiere, che è presidente dell'Associazione dei Malati, che è impegnato su due fronti molto importanti. Il primo è stato quello di far riconoscere come malattia rara l'infedema primitivo e farlo inserire nell'EA o l'infedema primario, e il secondo fronte è quello della lotta all'igroma cistico benigno, che è o può essere la manifestazione prenatale dell'infedema primario, cioè quello dovuto a mutazioni genetiche, ed è un infedema assolutamente a regressione benigna. Lascio dunque la parola al dottor Francesco Forestiere. Buongiorno.
Buongiorno a dottore Bertelli, che ci dà questa opportunità, così come a Radio Maria, padre Livio, che ecco, invitando anche la parola dei malati, ha una sua connotazione, una sua evidenza. Parole di gratitudine per il dottor Bertelli sono obbligatorie, perché tramite il dottor Bertelli che sino ad oggi siamo riusciti ad avere questa possibilità di mettere su un team di linfologi in tutta Italia. I malati di linfedema si aspettano moltissimo dalla ricerca genetica, cioè nel momento in cui potrà essere definita e tramutata in qualcosa che porterà a delle vere e proprie cure naturali, come in più occasioni ci è stato detto, che sta procedendo la ricerca in proposito. E ho apprezzato moltissimo i riferimenti che ha fatto all'excursus della patologia, perché come tutti sappiamo i malati di linfedema oggi, almeno quelli di linfedema primario, non sono assistiti da assistenza sanitaria pubblica. Tutto quello che hanno fatto sino ad oggi sono facendo ricorso alle proprie risorse finanziarie, che naturalmente per una patologia che è a vita sono dei grandissimi disagi economici e finanziari che vengono a pesare sulle famiglie. tenere conto che è costosa sia la terapia sia soprattutto il ricorso ai tutori elastici di cui c'è grandissimo bisogno, tutori elastici che sono per la maggior parte, non potendoli standardizzare, nella maggior parte dei casi sono di natura fatti su misura e quindi hanno un certo costo. Preferirei che, ecco, che ci fosse, ecco, un dibattito tra me e il dottor Bertelli, il professor Michelini, così magari ci...
Ecco, ci sì, passiamo. Io magari le chiedo o ti chiedo, dottor Forestiere, di presentare un po' il lavoro che è stato fatto al Ministero per far riconoscere questa malattia nei LEA e che cosa è cambiato e che cosa cambierà in questo senso.
Benissimo, benissimo. E praticamente da dove nasce Sosserimpede? La Sosserimpede nasce dalla disperazione di uno dei tanti pazienti, perché sono un paziente, non sono un medico, e nasce dalla disperazione di conoscere, perché nel 2007 c'era l'infedema, sì, era conosciuto, ma era conosciuto nell'ambito ristretto di chi faceva le conferenze, i congressi, ecco, tra gli addetti ai lavori, perché non è stato mai, ecco, non ha avuto mai la possibilità di poter essere presente nella multimedialità, cioè nelle televisioni, nelle radio, nei giornali, pochissimo spazio. La malattia sconosciuta, come lei ha detto, come tu hai detto giustamente poco fa, per il Ministero sino all'emanazione delle benedette linee di indirizzo era una semplice affezione dermatologica, niente di più, niente di meno, non una patologia cronica, invalidante, in grave scelta, così come recita l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Noi siamo classificati tra le malattie rare. E ci sta pure bene anche questo, anche se quella percentuale di una 10.000 non c'è, ma siamo molti di più. E quindi, le dicevo, nel 2007 nasce da questa esigenza di conoscere, di fare una mappazione di tutti quelli che erano i pochi centri operanti in tutta Italia, di andare a identificare quei pochi specialisti che ci sono, perché non sono tanti, sono pochi, e di poter dare alle persone in un certo qual modo delle indicazioni, degli indirizzi dove potersi curare. Nasce il Sosserimpede, ma nasce il sito, cominciamo a fare aggregazioni e supportiamo il professor Michelini, che nel contempo era componente e coordinatore di questa commissione ministeriale fatta dall'allora ministro della Sanità, Storaci, per quanto attiene lo studio appunto dell'infedema, la costituzione delle famose linee guida. E affianchiamo questo tipo di discorso e cerchiamo di diffondere la conoscenza della patologia tra non solo gli addetti ai lavori, ma soprattutto mettendo insieme i pazienti, facendo delle manifestazioni e delle attività nei confronti di sensibilizzazione per il Ministero. Ci riusciamo in larga parte nel 2008 con l'allora Presidente del Consiglio Prodi, che accoglie benissimo e con molta sensibilità le nostre istanze, e ci fa ricevere dal Ministro Sant'Agata, riusciamo con l'allora Ministro della Salute Turco ad avere questo benedetto decreto di revisione dei LEA, di decreto di aggiornamento di revisione dei LEA, stiamo parlando del 23 aprile del 2008. Questo decreto purtroppo poi viene ritirato dalla Ragioneria della Regione dello Stato perché pare che era privo dei relativi fondi necessari per il funzionamento. Dal 2008 a oggi è stato tutto un continuum di riunioni, di tentativi, perché è un provvedimento che investe non solo l'infede, ma investe anche altre 109 patologie rare, anch'esse prive di assistenza sanitaria. E riusciamo questa volta per fortuna con l'aiuto della buona politica, perché c'è anche la buona politica, con l'aiuto dell'onorevole Sofia Moddio, dell'onorevole Vincecco, della Maria Amato, riusciamo a combussare sagacemente l'allora sottosegretario onorevole Vito De Filippo, che ci dà anch'esso una mano con grande sensibilità, e così siamo arrivati appunto ad avere il 15 di settembre approvati in conferenza Stato-Regioni le linee di indirizzo sull'infedema e le patologie correlate, perché ricordiamoci, non c'è solo l'infedema primario, ma ci sono anche patologie come il lipedema che ancora non sono neanche definite nella loro manifestazione e nel loro disegno. Ecco.
E nel nostro laboratorio stiamo facendo ricerca anche sull'ipedema adesso,
E ce ne sono tanti anche lì casi, non è una sciocchezza, anche lì c'è da lavorarci sodo. Come diceva giustamente Professor Michelini, bisognerà impegnarsi per far sì che innanzitutto venga riconosciuta la patologia in ambito, e venga riconosciuta nel senso di definizione da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. E poi siamo pervenuti finalmente al decreto di revisione dei LEA, aspettato, ripeto, da 10 anni a questa parte. Però adesso, ancora oggi, ci sono dei problemi, perché giustamente è necessario per renderlo attuato e ci sono appunto dei decreti ministeriali attuativi che ancora il Ministero deve naturalmente emettere. Non solo, poi questi decreti emessi saranno oggetto anche di accordo ulteriore tra conferenza Stato-Regioni. E poi, e chiaramente, c'è anche un altro piccolo particolare, che questo decreto di LEA deve essere fatto proprio da regione per regione. In questo momento noi siamo solamente con la regione Veneto e la regione Emilia-Romagna che hanno fatto un atto deliberativo di giunta per far proprio questo decreto. Quindi, come al solito, purtroppo le necessità, le attese delle persone debbono sottacere a quelle che sono i tempi della burocrazia, di quello che deve essere fatto secondo legge.
Però, insomma, è già un grande risultato, siamo andati avanti, vuol dire che, insomma, seppur con difficoltà, un segno di grande speranza c'è, le cose stanno cambiando molto, il lavoro non è buttato, ma si ottengono dei buoni risultati.
Grazie al cielo siamo veramente contentissimi di questo risultato. C'è da vigilare, da stare attenti, da sensibilizzare, da compulsare, da continuare a fare quel lavoro che abbiamo fatto sino ad ora.
Per fare un esempio concreto, quando noi ci siamo conosciuti la prima volta e si parlava del problema di un malato di linfedema in Italia, di linfedema primitivo, sulla base anche dei pazienti che abbiamo conosciuto, sui quali poi ho potuto fare lo studio genetico, il professor Michelini, la classificazione, lo studio clinico per stabilire effettivamente qual era il piano terapeutico adeguato, questi pazienti mi dicevano che a causa anche di mancanza di conoscenze fra gli specialisti, per arrivare alla diagnosi erano stati necessari circa 10 anni. E la spesa anche di più di 7-8 mila euro per arrivare alla diagnosi. Molti malati addirittura non erano neppure arrivati alla diagnosi perché avevano speso tutti i soldi che avevano e nessuno degli specialisti si era accorto effettivamente che si trattava di questa malattia rara. Ora, negli ultimi anni, in particolare adesso, devo dire che voi come associazione di malati siete stati bravissimi perché avete organizzato un congresso, almeno un congresso per ogni provincia italiana avete organizzato, per cui diciamo che le informazioni anche tra gli operatori sanitari sono passate. Oggi, anche grazie all'innumerevole quantità di congressi che avete organizzato, c'è una conoscenza maggiore e un malato fortunatamente non deve passare quello che magari avete passato voi all'inizio che avete fondato l'associazione. Questo penso che tu lo puoi testimoniare.
Sì, in effetti una delle iniziative che abbiamo avuto e che sta riscontrando notevoli consensi è l'organizzazione di queste giornate di sensibilizzazione che sono praticamente indirizzate ai medici di famiglia, agli ordini dei medici, ai medici ospedalieri, e stiamo facendo di regione per regione, ma molto più capillarmente i responsabili dei nostri riferimenti regionali cercheranno di farle provincia per provincia, con un discorso molto capillare per coinvolgere quanto più medici di famiglia è possibile, che sono poi quelli che devono fare l'effettiva e corretta diagnosi, come dicevi tu poc'anzi.
Poi un altro progetto molto bello, visto che sia come laboratorio di ricerca noi, che come struttura clinica Michelini, che come associazione di malati voi, in questi 10 anni abbiamo fatto una buona esperienza, anche la volontà di condividerla con gli altri, dunque entrare a far parte di queste associazioni sovranazionali. E anche io devo dire, mi sono divertito tantissimo quando all'ultimo incontro a Mulhouse in Francia ho potuto incontrare gente che veniva dall'Argentina, gente che veniva da paesi poveri, e abbiamo potuto condividere con loro e passare a loro la nostra esperienza. Io mi sono trovato veramente contento di poter donare a questi colleghi dei paesi poveri, cioè, le conoscenze fatte, perché non è detto che tutti quelli che iniziano anche fuori dall'Italia a combattere contro l'infede, ma debbano metterci per forza gli anni che ci abbiamo messo noi. Gli si può anche trasferire esperienze e conoscenze e aiutarli a crescere prima.
È un fatto determinante questo, importantissimo. Così come è altrettanto importante, e una delle richieste che facciamo noi malati, è di avere la possibilità di essere curati con un unico protocollo e secondo le effettive esigenze del malato. Cioè, dire l'infedema, come tu ben sai, è una patologia che necessita di una cura individualizzata, perché dipende dalla tipologia dell'infedema che ognuno ha, non è una cura standardizzata. Quindi se io ho bisogno di 5 minuti di linfodrenaggio manuale, un altro c'è bisogno di 40 minuti, e mica si può fare con l'orologio alla mano e fare uno standard di 20 minuti per tutti. Cioè, le cure debbono essere personalizzate, perché appunto adesso che ci orientiamo verso cure che praticamente saranno a carico del Servizio Sanitario Nazionale, debbono essere quanto più efficienti possibili, cioè nel senso di poter recuperare il malato e portarlo alla vita di ogni giorno in maniera corretta, in maniera, come dire, funzionale. Quindi l'intervento deve essere molto più preciso, e questo deve essere fatto, ecco, con una rete che funziona egregiamente, con la stessa rete che grazie a te dal 2010 si è potuta mettere su, prendendo il meglio di quello che la limfologia italiana offre allo stato attuale.
Ecco, poi per citare un'ultima cosa, il 23 settembre, festa di San Pio da Pietralcina, con Sandro Michelini saremo in Albania, perché il rettore della facoltà di scienze, assieme al coordinatore del corso di laurea di medicina, ci hanno chiesto di presentare la nostra esperienza, e in Albania ancora oggi, ma più che altro nei Balcani, non c'è ancora stata fatta neppure una diagnosi di linfedema primario. E io sono veramente contento sia che si possa andare avanti in Italia con le conoscenze, che le si possa condividere con chi ne ha più di bisogno anche in altri paesi. Altro tema che mi piacerebbe tu ne parlassi è il nostro progetto Salviamo i feti dall'aborto inutile, per la diagnosi di groma cistico benigno a risoluzione spontanea. Non so se vuoi citare qualcosa anche su questo progetto.
Sì, sicuramente con piacere. Ti rubo un attimino prima, perché noi abbiamo il prossimo appuntamento, dicevo, se me lo consenti, delle giornate di sensibilizzazione. Abbiamo finito con Todi questo mese e andiamo il 20 di maggio, noi saremo a Lecce, dove ci sarà quella per la Puglia, la giornata di sensibilizzazione dell'infedema in Puglia, e poi ci sarà dal 21 al 24 il congresso nazionale e l'internazionale dell'International Infedema Framework a Siracusa. Interverranno malati, specialisti e fisioterapisti da tutte le parti del mondo. E poi non dimentichiamo che il nostro impegno anche per la socializzazione e per il coinvolgimento dei pazienti in progetti mirati, dal 30 luglio al 6 agosto saremo a Bigianello in un primo esperimento dell'Infedema Village, dove saranno coinvolti i pazienti in una settimana salutistica con percorsi, con terapie e tutto quanto. E per quanto riguarda l'igromacistico, io ho avuto la fortuna di essere tuo ospite a Dro quando hai tenuto la conferenza con un altro specialista del settore per quanto attiene la genetica dell'igromacistico, e io ho seguito allora con molto fascino questa questa lettura magistrale e questo intervento.
Non del professor Noia. Segni. Del professor Noia sull'igromancismo.
No, non era del professor Noia, era di una dottoressa, mi ricordo, di Milano, ti ricordi, al Dro c'era una dottoressa di Milano.
Ah, sì, sì.
Ecco, questo intervento allora mi lasciò molto, ecco, dopo 2 anni e noi, che purtroppo le problematiche si presentano sempre all'occasione, ecco, abbiamo avuto in famiglia un problema dove mia nuora era in stato di gravidanza, si è girato un po' tutti i più illustri ginecologi e specialisti della Sicilia e c'era un problema di igromagistico ed era stata orientata naturalmente all'aborto. Mi ricordo di questa drammatica telefonata fatta a te, quando mi hai, ecco, ricordando questo convegno di Dro, di questa esperienza fatta al Gemelli di Roma dal professor Noia, e abbiamo costruito un percorso di vita che oggi si chiama Giulia, sta per compiere 2 anni, il piccolo problemino alla nascita, chiamiamolo piccolo problemino adesso alla nascita, pare che stia pian piano scomparendo. In ogni caso Giulia, come dice il professor Noia, come dici tu, è nelle braccia della mamma sua e vive la sua vita. Ecco, questi segnali che il Padre Eterno ci manda debbono in qualche modo essere tramutati in qualcosa di positivo, cioè un significato. Sarebbe bello di poter diffondere la conoscenza dell'igromagistico capillarmente, così come stiamo facendo con l'infedema, e creare attorno a te e al professor Noia e agli specialisti di settore una rete per l'igromagistico, in maniera tale da avere conoscenze e uno specialista di riferimento almeno in ogni provincia, dove chiunque possa, chi ne ha bisogno, possa rivolgersi e guardare alla prospettiva vita e prospettiva salute con un occhio magari più ottimista e più realista. Speriamo di riuscirci e speriamo nell'aiuto del buon Dio.
Ecco, vediamo dunque un'altra pausa, se tu sei d'accordo, e vediamo se può parlare anche il professor Michelini.
Con piacere, sarà un piacere.
Vediamo dunque una pausa.
Grazie.
Presento dunque il professor Sandro Michelini, presidente della Società Europea di Linfologia, che in questi anni è stato un po' il mentore di tutto ciò che è successo a livello della sanità, compreso anche il riconoscimento nei LEA dell'infedema, e ha organizzato, ha scritto le linee guida. Infatti penso che il professor Michelini potrà illustrarci un po' la sua esperienza e la strutturazione delle linee guida.
Buongiorno a tutti, ringrazio Matteo, ringrazio Francesco per quanto già hanno espresso e ovviamente completamente condiviso, che ho ascoltato con molta attenzione, perché di fatto ha sottolineato i passaggi più importanti, gli aspetti più salienti che interessano e che ruotano intorno a questi malati.
Caro Matteo, non le linee guida però.
Sì, sì. E sono stato 8 anni presidente della Società Europea, adesso sto entrando a coordinare come presidenza la Società Internazionale, la Società Mondiale, e noi abbiamo lavorato molto a fianco e insieme ai massimi esperti mondiali, grazie anche al contributo nostro italiano, di tutti noi, per redigere queste linee guida che recentissimamente, lo scorso mese, sono uscite nell'ultima versione internazionale, e con notevoli contributi ulteriori che abbiamo apportato in molti degli aspetti che riguardano la normativa assistenziale nei confronti di questi malati. Per esempio, per la prima volta, e questo è riportato chiaramente nelle nostre linee guida nazionali, per la prima volta l'infedema viene definito come una malattia anche nelle linee guida mondiali, una malattia come già riconosciuto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, perché sia nelle forme primarie che nelle forme secondarie in effetti esiste un codice specifico che individua come malattia ben determinata entrambi i tipi di forme, sia la forma primaria che la forma secondaria, che è diffusa in tutto il mondo. Io vi ricordo che l'Organizzazione Mondiale della Sanità nell'ultimo censimento ha contato circa 300 milioni di casi nel mondo, forme primarie e forme secondarie, entrambe in costante, anche se lenta, crescita, purtroppo. Quindi con delle possibilità assistenziali, questo ve lo dice chi come voi ha girato un po' tutto il mondo, sicuramente tutti e cinque i continenti, da Shanghai a Darwin a San Francisco a Buenos Aires, tutta l'Europa, vede una disparità assistenziale eccezionale sia per quanto riguarda l'assistenza nei confronti della malattia primaria che della malattia secondaria, quindi legata prevalentemente alle forme oncologiche. Quindi è una malattia sia nella forma primaria che secondaria. Va studiata nella forma primaria con il test genetico e per la prima volta viene espresso chiaramente sia nelle linee guida nazionali che nelle linee guida mondiali, alle quali le linee guida nazionali si sono ispirate. Io ricordo nella presentazione del documento redatto con i tecnici del Ministero, persone in gambissima, espertissime, sia come per il metodo che per la cultura specifica, il sottosegretario ricordò che c'erano state delle difficoltà, il percorso era nato nel 2006, come ricordava Francesco Forestiere, e si è sviluppato per oltre 10 anni per concludersi il 15 settembre 2016 col documento finale. C'erano state difficoltà perché consultando varie società scientifiche, gruppi, associazioni, non c'era una univocità di espressione per quanto riguardava i singoli punti, sia in relazione alla diagnosi delle malattie che dei tipi di trattamento, dell'approccio terapeutico. Noi abbiamo superato questo impasse ispirandoci direttamente alle linee guida mondiali, cosa che oggi dovrebbe essere fatta un po' per tutte le patologie, chiaramente calando gli indirizzi espressi dai massimi esperti mondiali nelle realtà specifiche assistenziali dei singoli paesi, ma mantenendo le direttive di massima assolutamente inalterate. Quindi il test genetico per le forme primarie è fondamentale per la definizione, ma anche per la prevenzione per esempio dei consanguinei. Una volta che noi troviamo una positività in un paziente che è affetto da un estremo primario, dobbiamo necessariamente estendere lo studio ai consanguinei, quindi sicuramente ai collaterali e ai discendenti, qualche volta anche agli ascendenti, per individuare eventuali mutazioni genetiche dello stesso tipo che possono predisporre all'insorgenza futura della patologia, quindi realizzare una vera prevenzione primaria. Quando si parla di malato con linfedema si parla di malato che ha perso alcune funzioni, che funziona meno, oggi è il linguaggio che ci ispira l'Organizzazione Mondiale della Sanità, oggi per descrivere una menomazione che una volta era affidata a vecchie classificazioni sulla disabilità che tenevano conto soltanto dell'aspetto prettamente medico, oggi si è passati con l'International Classification of Functioning, che è una forma di classificazione clinica molto articolata che usa dei codici che vengono universalmente ben compresi se scritti a Roma, anche a Pechino, a New York, perché proprio su numeri si basa e questi numeri corrispondono a patologie e a menomazioni fisiche e funzionali del nostro organismo. Il funzionamento della persona che viene alterato non soltanto dal punto di vista strettamente fisico ma biopsicosociale, perché l'alterazione è importante. Basta pensare alle forme primarie che ci nasce a volte con il linfedema. E questo comporta una serie di problematiche che si modificano nello sviluppo della vita, tutta l'età evolutiva, tutta l'età adolescenziale, in ogni periodo della vita, con problematiche diverse, l'inserimento nell'ambiente scolastico, il confronto con i coetanei anche dal punto di vista fisico, le prime volte che si va in palestra, che si fa attività fisica, e quindi i confronti anche sulla morfologia degli arti diversi o delle porzioni del corpo che vengono interessate dalla patologia, che indubbiamente comportano anche ripercussioni dal punto di vista relazionale, dal punto di vista sociale, dal punto di vista psicologico della persona. Molto spesso noi sentiamo la ragazza di 22-23 anni, ma perché non ho questa gamba uguale all'altra? Ma perché io devo avere questo braccio diverso dall'altro? e tutte le forme secondarie che ricordano sempre la patologia, per non parlare poi delle forme evolutive dell'adulto, che sono tra l'altro, per quanto riguarda gli infermi primari, le forme più frequenti, insorgenza sopra i 30 anni, 35 anni, e poi tutta la patologia dell'età anziana, dell'età della cosiddetta terza e quarta, che comporta un ulteriore aggravio della incapacità funzionale e molto spesso l'allettamento o lo stare molte ore prolungatamente in una posizione seduta semiortopnoica, che comporta anche peggioramenti ulteriori soprattutto per gli arti inferiori, ma a volte anche per gli arti superiori. Le complicanze che molto spesso avete ricordato che opportunamente a volte alla diagnosi di infermità primaria ci si arriva dopo 10 anni, ancora succede oggi nel 2017 per mancanza di cultura specifica sull'argomento, ma purtroppo io devo dire con la mia esperienza che questo succede anche paradossalmente per le forme secondarie, lì dove c'è addirittura un rapporto causa-effetto o asportato dei linfonodi, quindi sicuramente ho creato un gap nella distribuzione anatomica complessiva del sistema linfatico locoregionale, eppure molto spesso l'operatore rifiuta di collegare i due elementi, succede ancora oggi nel 2017 e quindi il paziente continua ad andare con il suo cosiddetto nomadismo medico, peregrinare da un'equipe assistenziale medica o polispecialistica, tra nel vano tentativo di risolvere il problema, prima dal punto di vista diagnostico e poi dal punto di vista terapeutico ovviamente, perché la terapia c'è e la terapia va fatta. Se fino a 15 anni fa, forse 10 anni fa, in molti centri si arrivava alla diagnosi e si diceva hai un linfedema, purtroppo te lo devi tenere, non c'è niente da fare, oggi il concetto è completamente ribaltato, come riportato anche dalla linea guida. Oggi il trattamento va fatto in maniera complessa, vanno assolutamente abolite le cosiddette monoterapie, il solo linfodrenaggio, il solo ciclo di bendaggio, il solo ciclo di pressoterapia, ma va fatto un insieme di trattamenti con sicura efficacia, perché il paziente sia in ambiente prettamente pubblico che in ambiente privato non veda i fondi che vengono investiti per la sua assistenza e utilizzati vanamente, specialmente in un tempo nel quale gli sprechi e agli sprechi ci si fa veramente molta attenzione. Il trattamento va fatto in maniera combinata, che deve prendere i vari aspetti e deve essere personalizzato al malato, così come l'indicazione dell'indumento elastico definitivo, che assolutamente deve essere prescritto e portato, indossato in maniera diuturna, quindi dalla mattina alla sera, da parte del paziente. L'indumento elastico ha comportato per troppi anni dei costi a carico del malato, sia per le forme primarie che per le forme secondarie, perché purtroppo, a parte rare isole che erano presenti nella nostra Italia così variegata dal punto di vista dei sistemi assistenziali regionali, noi abbiamo più di 20 sistemi sanitari diversi oggi a livello nazionale, purtroppo, e dopo l'esito del referendum con la mancata abrogazione del capitolo quinto, questo si è ulteriormente consolidato come concetto presso molte regioni, c'è una possibilità molto variegata di assistenza.
Un'eterogeneità.
Eterogeneità che speriamo possa essere superata dalla reale applicazione dopo la divulgazione dei decreti attuativi del Ministero della Salute, delle linee guida che abbiamo approvato, che sono state approvate e controfirmate in conferenza di Stato Regione il 15 settembre dello scorso anno. In alcune regioni rarissimamente veniva prescritto l'indumento elastico, adesso l'indumento elastico è entrato nei livelli essenziali di assistenza tra i presidi che debbono e possono essere prescritti e debbono essere forniti dal Sistema Sanitario Nazionale in quanto contenuti nei livelli essenziali di assistenza al malato che ne ha bisogno. Quindi il malato viene diagnosticato, nei centri di primo livello regionale che verranno istituiti, che sono in corso di istituzione, ci sarà un registro che riporterà sia le forme primarie che le forme secondarie e trasmetterà questi dati al Ministero per una raccolta di dati epidemiologici seri una volta per tutto, che è annuali, e una volta iscritto, una volta riconosciuta la patologia, avrà il diritto, e lo Stato avrà il dovere di fornirgli l'indumento elastico definitivo almeno 2 volte l'anno. Stavi dicendo, Matteo?
Ecco, io dicevo che dopo questa presentazione abbiamo dunque messo assieme la parte della ricerca e del tergenetico, e la ricerca è sempre importante perché apre nuove finestre di cura per il futuro, la parte delle linee guida, l'assessment, e poi l'associazione dei malati, anche un po' un modello di lavoro per le malattie rare, dove chi fa ricerca è vicino all'associazione dei malati, l'associazione dei malati è vicino a chi sta operando per costruire dei piani assistenziali. Io, se tu sei d'accordo, lascerei qualche spazio alle domande, perché mancano 20 minuti e magari c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda a te per la parte di cura o a Forestiere per quanto riguarda invece le associazioni dei malati, o a me per quanto riguarda la ricerca.
Perfetto, siamo
allora,
a disposizione.
Chiediamo dunque di passare alle domande. Buongiorno.
Pronto, buongiorno.
Ecco, la domanda è per il professor Michelini, me, il dottor Forestiere, cosa riguarda?
Senta, riguarda l'edema al braccio, l'edema dopo il tumore.
Professor Michelini, dunque.
Sì.
Prego.
Senta, io sono Marisa Gentome, Nisonio di Assisi. E sia io che mia figlia siamo stati operati tutti e due al seno. Io questo edema l'ho avuto quasi subito, poco dopo operata. Mia figlia, io premetto che sono 5 anni, sono stata operata, mia figlia sono 21 anni. Senta, mia figlia sono 21 anni, quindi lei ha sempre una mano gonfia, gonfissima, e qualsiasi cosa ha fatto, qualsiasi cosa ha tentato, non c'è stato niente da fare. Che cosa mi consiglia?
Professore?
Il professore. Sì, il professore, che cosa mi consiglia? No, perché io ho aperto...
Adesso vediamo se risponde. Professor Michelini?
Sapere che tipo di accertamenti ha fatto, da chi è stata visitata, come è stata trattata, che tipi di trattamenti gli hanno fatto, gli hanno prescritto, gli hanno performato, e se ha mai portato indumenti elastici, se l'arto è mai andato incontro ad infezioni, con magari compromissione dello stato generale, rossore locale, aumento della temperatura locale, febbre. Cioè, approfondire un attimo questi aspetti ci è utile per darle degli indirizzi.
Dunque, se posso riassumere un po' la risposta del professor Michelini, è che oggi, prima di dare un piano terapeutico per il linfedema, è necessario effettuare una serie di esami, tra cui appunto la linfoscintigrafia, che non so se le abbia fatto o meno, eventualmente la linforisonanza, eventualmente altri esami che possono cercare di capire la fisiopatologia del sistema di formazione e riassorbimento della linfa in quell'arto, e poi agire con un programma mirato su basi fisiopatologiche. Dunque, un po' la trasformazione nella cura dell'infedema è che da empirica è diventata basata su uno studio approfondito delle basi fisiopatologiche del sistema. Dunque, non affidatevi a centri che non fanno tutta una serie di accertamenti prima di darvi una cura riabilitativa. Questo era il messaggio, professore, giusto?
Sì, io non so la signora da chi è stata seguita, come è stata seguita e cosa ha fatto. Per noi è importante questo, perché eventualmente è possibile stabilire dei piani di trattamento fisico, fallendo i quali, se completi ovviamente, che hanno tenuto conto dello stato clinico locale, eventualmente è possibile tentare anche delle soluzioni alternative di tipo chirurgico, eventualmente, che per l'arto superiore mediamente consentono di ottenere risultati migliori rispetto allo stesso tipo di trattamento inferiore. Quindi è importante avere un quadro clinico complessivo. È difficile rispondere, se sento la signora che mi dice non ha risposto a nulla, io vorrei capire cosa è stato fatto in questo caso specifico, da chi è stata trattata, se in un centro non dico di eccellenza, ma sicuramente preparato, oppure se si è affidato al territorio così a persone che sì, o perlomeno professionisti che facevano anche questo, non specificamente questo, questo vorrei capire.
Ecco, io penso che la signora non sia più in linea, però la sintesi del messaggio che può essere utile a tutti, cioè si sfruttano le domande a volte non perché si possa per telefono risolvere un problema specifico, ma per dare dei messaggi più chiari. Il messaggio più chiaro è: mentre in passato la cura dell'infedema veniva data in maniera empirica, oggi deve essere data a seguito di uno studio approfondito delle basi fisiopatologiche del processo di formazione e del riassorbimento della linfa, e sulla base di questo poi devono essere dati dei piani terapeutici che agiscono in maniera specifica su questo sistema. La terapia, come diceva la linea guida scritta dal professor Michelini, non può essere una monoterapia, ma deve essere un approccio sistemico, cioè fatto con più terapie, un approccio complesso, e fondamentalmente a volte ci possono essere anche scelte quali la terapia chirurgica, che però è relegata a casi molto molto specifici. Questo è un po' il messaggio che può indirizzare poi il malato a cercarsi il centro dove le applicano in scienza e coscienza il processo migliore. Il processo migliore è quello che è indicato dalle linee guida, in sostanza.
Certamente, certamente.
Passiamo alla prossima domanda, allora.
Pronto?
Buongiorno.
Sì.
Pronto, buongiorno. Gabriella, da Treviso. La mia patologia genetica non corrisponde alla tipologia di quelle da voi descritte, perché riguarda il cuore. È una cardiomiopatia ipertrofica ostruttiva. Io ho 76 anni, è stata decelata soltanto 10 anni fa. Sono sopravvissuta grazie a un intervento di alcolizzazione e all'impianto di un defibrillatore. Però purtroppo, facendo delle indagini sui miei figli, abbiamo scoperto che uno dei due, mia figlia, l'ha ereditata. Volevo sapere se qualcuno di voi può darmi lumi su questa particolare patologia e che cosa si può fare, soprattutto nel caso appunto della figlia.
Ecco, lei ha toccato un punto molto importante: il test genetico e la consulenza genetica. Ora, io chiaramente do una risposta che può essere più generale, che può essere utile per tutti, anche per il linfedema. Allora, il test genetico è un'analisi sul DNA, l'analisi sul DNA si differenzia dagli altri tipi di analisi del sangue perché riguarda anche la possibile trasmissione del carattere, della mutazione alla prole, o comunque sia può essere presente anche in altri familiari che condividono il DNA con noi, tipo i genitori, i fratelli, sorelle. Il test genetico deve sempre, sempre essere preceduto da una consulenza genetica pre-test e deve sempre essere seguito da una consulenza genetica post-test. Il test genetico, a differenza di una normale analisi del sangue, non può essere consegnato direttamente al malato. Noi abbiamo costruito per esempio un percorso per cui il test genetico viene richiesto dallo specialista dopo aver fatto la consulenza genetica pre-test, viene riconsegnato allo specialista che lo illustra e lo consegna al paziente, e poi viene inviato alla consulenza genetica post-test. Tutte le domande che lei fa, lecitamente, indicano che c'è una carenza nel percorso assistenziale, perché vuol dire che non le è stata offerta una consulenza genetica post-test, e all'interno di questa consulenza genetica post-test gli sono state spiegate, diciamo così, tutte le possibilità sia di trasmettere che di evoluzione della malattia, che di terapia possibili, sia per lei che poi per gli altri familiari che sono stati coinvolti nell'analisi genetica. È anche per questo che effettivamente le analisi genetiche è bene che siano condotte all'interno di un percorso assistenziale, Noi infatti siamo stati i primi a costruire un progetto che ci permetteva di avere un percorso assistenziale continuo dallo specialista al genetista, dal genetista allo specialista, alle altre figure eventualmente coinvolte, sino ad arrivare al medico di base. Ecco, quello che le consiglio dunque in termini molto semplici: se è uscita da questo percorso per la sua patologia, chieda attraverso la sua ASL, ci sono dei centri di genetica medica in ogni regione, una consulenza genetica e verrà reinserita all'interno di questo percorso. Se mai il professor Michelini vuole aggiungere qualcosa per illustrare un po' anche il percorso che abbiamo costruito noi.
No, è assolutamente condivisibile e ovviamente nel caso specifico una buona consulenza chirurgica, perché oggi di possibilità, a parte che affinando i test genetici si arriverà anche ad una prevenzione primaria di queste forme e probabilmente anche a una correzione biomolecolare delle forme stesse, ma in ogni caso oggi un buon centro di cardiochirurgia è in grado sicuramente di fornire tutte le indicazioni specifiche al miglioramento del clinico, cioè dei risultati.
Ecco, passiamo dunque alla prossima domanda.
Pronto?
Buongiorno.
Buongiorno, sono Anna Clelia da Bologna. Grazie del tempo che ci dedicate. Io sono rimasta un po' stupita nel sentirvi, perché in passato mia madre ha sempre sofferto di gonfiori alle gambe che definivano come flebite, e quindi a quei tempi forse era curabile solo col riposo immobilizzato. Ora io mi ritrovo solo la gamba destra, che se sto seduta per lavoro eccetera si gonfia. Il problema mi è associato che io nel contempo ho nei piedi l'allergia alimentare al nickel, per cui ho ogni tanto degli attacchi di prurito enorme, il che con il gonfiore mi ha creato molto spesso episodi di erisipela o erisipela, cioè l'infezione che va curata con l'evoxacina. Cioè mi si diventa calda, la macchia rossa si espande e quindi vado in pericolo di infezione più grave. Ora, parlando voi di questo percorso genetico, quindi sarà il caso che anch'io lo faccia. Volevo un consiglio da voi, anche perché l'erisipela non è una cosa piacevole, insomma devo prendere la terapia antibiotica e stare con la gamba sollevata, con il piede sollevato. Grazie.
Professor Michelini.
Dunque signora, lei fa riferimento ad una complicanza che è abbastanza tipica dell'infedema, sia primario che secondario. Io non so se ha mai eseguito un accertamento di approfondimento del perché un suo arco inferiore tenda a gonfiarsi, giustamente dice lei, rispetto al controlaterale, soprattutto in determinate condizioni. Probabilmente sarebbe utile vedere come funziona il suo sistema limfatico. Mi piace sempre paragonare il sistema limfatico, il sistema autostradale. Scorrimento e di caselli, in genere alla fine dei tratti di scorrimento. Bene, dei caselli, cioè dei punti di transito cruciali, sono sempre costanti alla radice dei nostri arti. Quindi se si nasce con meno caselli, perché ne sono stati progettati meno rispetto a quelli che servivano per che il traffico scorresse in maniera fluida, per esempio la radice del suo arto inferiore, è chiaro che se in condizioni di viabilità normale, se il traffico è sostenuto, si possono creare degli ingorgi, quindi può venire fuori la manifestazione anche se più periferica, anche se più distante, anche se interessa piede, caviglie, terzo interiore di gamba, dell'intasamento. A volte si nasce con meno linfonodi, ma questo lo si vede solo se si approfondisce, per esempio, con un esame linfoscintigrafico. E la linfoscintigrafia in questo caso ci può indirizzare per le opportune terapie e anche per la opportuna prevenzione, per esempio con degli strumenti elastici mirati che debbono essere prescritti personalizzandoli al suo problema specifico, perché anche l'indumento elastico esiste, va bene per tutti, ma deve essere prescritto. Ce ne sono tante forme, c'è il gambaletto, c'è la calza tutta coscia, c'è il collant, ci sono le calottine per le dita dei piedi, cioè prescritto in funzione del singolo caso clinico. Il problema deve essere preso in mano da uno specialista di edemi, sugli edemi periferici, che possa approfondire adeguatamente il discorso e farle prevenire questi episodi che sono previsti e prevedibili in un percorso di contenimento del problema di una linfostasi. L'erisipela è una complicanza infettiva, non è un rischio di infezione, è un'infezione già in atto, una complicanza infettiva tipica dell'infedema o della stasi linfatica in senso lato, e va prevenuta. Oggi per esempio, se si ripete con una certa frequenza, disponiamo di vaccini sia per uso orale che per nasale, che possono prevenire la ricorrenza dell'affezione. Ma va anche studiato se è soltanto una espressione di una penetrazione del germe locale, come dice lei, dalle lesioni cutanee, dall'allergia date dal fatto allergico al nickel, o magari possono arrivare questi germi per via ematogena, cioè con la circolazione sanguigna del proprio corpo. A volte, sembra paradossale, lo dico però, possono partire da un'infezione dentaria, da un granuloma apicale, un banale granuloma apicale, l'abbiamo visto queste cose. Andava a cercare la fonte di propagazione nell'organismo di questi germi che periodicamente andavano dove? A proliferare nella zona in cui c'era il stagno di linfologico, quindi l'impostasi, per esempio nella gamba, a partenza dal dente, attraverso il sangue. Quindi sono tutti aspetti che, con una serie di esami, il TAS, lo streptozine test, il prelievi di sangue, con un'ortopanoramica, con un faringeo, con una serie di approfondimenti clinico laboratoristici, si possono consentire di fare una prevenzione primaria anche verso queste recidive, ma soprattutto studiare com'è l'assetto linfatico loco-regionale grazie ad un esame che ci disegna il decorso e il funzionamento della via linfatica, e in funzione di questo può gestire il discorso terapeutico.
Ecco, io credo che sia quasi terminato il tempo e non so se vogliamo fare un messaggio finale a partire dal dottor Francesco Forestiere dell'Associazione dei Malati, a te, per un po' fare un po' una sintesi su questo tema e di questi 10 anni trascorsi. Però penso che 10 anni di lotta all'infedema, e ci siamo messi assieme, laboratorio di ricerca, struttura clinica e Associazione dei Malati, io sono contento, ritengo che non abbiamo buttato via il tempo, insomma, delle cose in più ci sono.
Beh, in definitiva l'importante di quello, per esempio, che abbiamo ascoltato fino adesso e quello che ci dice sempre il nostro comitato scientifico, di cui noi abbiamo in questo momento il presidente nostro lì presente in studio, è praticamente, professor Michelini, è l'importanza della diagnosi precoce. L'importanza della diagnosi precoce perché in definitiva poi un linfedema non curato o curato male porta all'aggregazione fibrotica dell'arto, cioè discorsi che non ritorneranno più come prima e che porteranno ad aggravamenti sempre più cospicui e sempre più antipatici e pericolosi. Quindi l'importanza di questa mappazione in Italia dei centri di riferimento cui rivolgersi. Noi come associazione siamo presenti nei più importanti, come dire, social network, siamo presenti su Facebook, su Twitter, su Google, abbiamo un nostro sito che è www.sosteninfedema.it, dove si può trovare quello che il nostro comitato scientifico ha fatto sino ad oggi, la mappazione dei centri di riferimento attuali. Certo, è drammatico per esempio verificare che da Napoli in giù non ci sta nulla o quasi, tranne qualche riferimento a Catania con il dottor Leone, a Palermo con il dottor Pane, poi mi pare che in Calabria c'è poca roba, in Basilicata c'è un centro, c'è una fisioterapista che lavora in materia con qualche medico in Basilicata, ma poi non c'è più niente. E quindi stiamo parlando di una fetta cospicua dell'Italia che languida da questo punto di vista. Il mio più che altro è un appello. Un appello ai miei solidali in patologia di quando c'è un problema di questo genere, di informarsi o tramite noi o tramite altri, di verificare qual è lo specialista più vicino e pratico da contattare, nella speranza che con questi con queste diciamo attività che stiamo facendo sul territorio nazionale insieme ad ITAF, si riesca a diffondere quanto più possibile la conoscenza di questa patologia e quindi le possibilità di cura. E che presto speriamo questi dispositivi di legge nel giro di 6-8 mesi possano diventare attuativi a tutti gli effetti e dare una risposta al bisogno grandissimo di salute che c'è in tantissimi malati. Ricordiamoci che, come diceva giustamente il professor Michelini, si parla come linea guida in Italia di 350.000 malati. Ma secondo noi sono molti di più, facciamo ricorso a per esempio a evidenze epidemiologiche della Germania, dove parlano di una percentuale dall'1-1-3%, quindi mi pare che i numeri che vengono fuori sono più cospicui. Questo per dire che questo bisogno di salute c'è ed è vincibile. Manca l'informazione, mancano i collegamenti, ma come giustamente hai detto tu, caro amico Bertelli, grazie a questo lavoro che si è fatto c'è già qualcosa, c'è una struttura multimediale che funziona, una rete di buone intenzioni, e speriamo che queste cose possano portare a risultati più concreti, come dicevo poc'anzi, la cura genetica, cioè la genetica possa partorire una cura efficace sulle forme primarie, che certi hub, certe strutture, la mano pubblica li vada a costituire, speriamo in tempi celeri, e che la conoscenza venga sempre più sul territorio fatta. Cioè non è possibile che oggi ci si accorga dell'infedema, ovvero nelle sue forme più pericolose, quando diventa l'infancite, quando bisogna ricoverarsi in ospedale e quando certamente alla mano pubblica costerà molto di più curarlo così e non restituirlo efficiente al lavoro di tutti i giorni, mentre con le cure fatte preventivamente e costanti se si mantiene un malato in condizioni decorose, che può rendere conto alla sua famiglia, che può essere attivo nella vita pubblica e quant'altro. Io vi ringrazio di questa grandissima opportunità che ci avete dato e siamo a disposizione per quel poco che possiamo fare. Grazie.
Ringrazio anch'io Radio Maria per questa opportunità e alla prossima volta.
Grazie anche a voi.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.